Professore, che con il suo complesso intervento, e vedevo anche qui, saluto il presidente della sezione autonomia della Corte dei Conti, che ringrazio per la sua presenza, il dottor Di Girolamo, vedevo che annuiva proprio in considerazione della complessità della materia, che vi renderete conto appunto tutti, non è materia facile da gestire con... Nonostante bisogna dare atto agli ultimi interventi legislativi, effettivamente delle inazioni di liquidità, tanto per il passato che per il futuro, col decreto 66, li sta approntando. Do la parola pregando i relatori di rimanere nei 10, massimo 12 minuti di intervento per consentire poi a tutti di poter usufruire del tempo messo loro a disposizione. Do la parola alla dottoressa Daniela Morgante, che parlerà non tanto quanto ex assessore del complesso bilancio del Comune di Roma, ma anche e soprattutto come appunto magistrato della Corte dei Conti, quindi sotto canalizzando la materia anche sotto il profilo più strettamente del giudice contabile. Grazie.
Grazie consigliere Grignaschi, mi permetto solo come ex assessore ma anche come magistrato della Corte dei Conti di poter dare atto, anche riallacciandomi al discorso dell'assessore Sartore, di come lo sblocco della liquidità della Regione, grazie veramente all'operato della Giunta con la quale abbiamo lavorato spesso in grande sintonia, ha prodotto un effetto positivo a catena sul Comune di Roma e anche sulle imprese che erano creditrici del Comune di Roma. Infatti il Comune di Roma, anche diciamo a rimorchio, perdonatemi in termine tecnico, delle difficoltà della Regione, nel periodo 2011-2012 era arrivato ad avere ritardi nei pagamenti diciamo ben superiori all'anno, ben superiori ai 12 mesi, si era sui 18 mesi circa, oltre ovviamente a un problema più generale di liquidità. Invece l'intervento della Regione, che progressivamente attraverso piani di rientro dal debito e piani di rientro dai ritardi nei pagamenti ha progressivamente recuperato la liquidità, ha consentito a sua volta al Comune di Roma di sbloccare una serie di pagamenti e di recuperare progressivamente, quando sono andata via dal Comune, oramai il Comune tendenzialmente pagava al di sotto dei 3 mesi, quindi insomma un ottimo risultato per l'amministrazione ma anche per le imprese. Perché? Perché fondamentalmente i ritardi nei pagamenti creano una serie di inefficienze, creano una serie di costi ingiustificati e degli effetti a catena sull'intero sistema. Costi che inevitabilmente, lo ricordava prima il Presidente Alesse, finiscono per influire anche sui costi degli appalti per le pubbliche amministrazioni, quindi c'è un effetto moltiplicatore dei costi, cioè non solo i costi per interessi, non solo i costi perché l'impresa deve ricorrere al credito bancario, perché fondamentalmente poi la cessione pro soluto è un anticipo di liquidità, è lo sconto di un credito, ma in più c'è un effetto moltiplicatore legato al fatto che le imprese ovviamente quando formulano le loro offerte alla pubblica amministrazione incorporano nel prezzo dell'offerta i maggiori costi che devono ovviamente mettere in conto per farsi pagare. E peraltro questo effetto moltiplicatore è particolarmente intenso, ancora più moltiplicato da un effetto di selezione avversa, e qui ecco diciamo sono degli aspetti che si possono osservare, anche perché da che cosa deriva questa selezione avversa? In generale ovviamente dal fatto che l'impresa sta parlando con una pubblica amministrazione, stia dialogando con una pubblica amministrazione, quindi incorpora un effetto sfiducia legato alla categoria di appartenenza dell'operatore, quindi è una sorta di pregiudizio che però in chiave economica poi assume un suo peso. Ma poi c'è un ulteriore effetto moltiplicatore di questo aspetto, che è dato dalla tendenza giustamente alla centralizzazione degli acquisti, all'approvvigionamento attraverso i cosiddetti soggetti aggregatori. Ora è chiaro che nell'ambito della centralizzazione degli acquisti, che ovviamente è un processo assolutamente corretto perché consente alle pubbliche amministrazioni di beneficiare non solo di economie di scala, ma di beneficiare anche di una maggiore trasparenza, di un maggior presidio procedurale e legale sulle procedure di approvvigionamento, però ovviamente tendenzialmente si arriva a un livello di prezzo tendenzialmente unico, comunque a pochi livelli dei prezzi fissati dai soggetti aggregatori. È chiaro che in tutto questo si ha un effetto di selezione avversa, perché ovviamente l'offerta viene formulata sulla base di quelle che sono le valutazioni medie, di quello che è l'effetto sfiducia o l'effetto immagine, l'effetto percezione che la categoria pubblica amministrazione dà di sé, con la conseguenza che la pubblica amministrazione più virtuosa paga quel sovrapprezzo in più che pagano tutte le pubbliche amministrazioni dovuto a quelle, diciamo, meno virtuose. Ovviamente anche in relazione a questo aspetto, ma non solo, c'è anche una tendenza alla regionalizzazione della centralizzazione degli acquisti, delle aggregazioni negli approvvigionamenti, proprio perché molto spesso, non sempre ma sovente, si riscontrano nei tempi medi di pagamento anche delle differenze che sono legate all'appartenenza geografica. Qui lo ricordava prima l'assessore Sartore, il legislatore sta via via approcciando questa problematica dei ritardi nei pagamenti. Sicuramente un approccio è quello sanzionatorio. Abbiamo visto un presidio maggiore in termini di responsabilità. È prevista ora una responsabilità specifica proprio del dirigente, che nel momento in cui assume l'impegno di spesa deve verificare non solo, diciamo, come tradizionalmente si faceva, il rispetto dell'effetto autorizzatorio del bilancio di previsione, quindi l'esistenza dello stanziamento, la corretta imputazione e quant'altro, ma deve soprattutto verificare di poter effettivamente pagare, quindi deve fare un cronoprogramma dei pagamenti e deve fare un'apposita attestazione di compatibilità sia con il patto di stabilità ma anche con i flussi di incassi che l'ente prevede di avere. E ovviamente la risposta non può essere solo la responsabilità. Una risposta a mio avviso corretta che il legislatore sta dando è quella che ricordava prima l'assessore Sartore, cioè quella del mutamento dell'approccio contabile, perché inevitabilmente nella misura in cui si rimane ancorati all'approccio contabile tradizionale, cioè quello del bilancio di competenza, e dunque il parametro di riferimento è l'ammontare delle entrate che io stimo di accertare prescindendo dai flussi di cassa, questo problema dei ritardi di pagamento diciamo ci sarà sempre. Correttamente il legislatore, sia a livello nazionale con il decreto 91, sia a livello locale di enti territoriali con il decreto 118, si è orientato verso un approccio intermedio, perché in effetti la delega originaria, le due deleghe sia sugli enti territoriali che sulle amministrazioni statali, con la 196 e la legge 42 del 2009, prevedevano il passaggio al bilancio di cassa. Passaggio assolutamente ottimale, chi più degli assessori al bilancio può capire quanto più sicuro è da un punto di vista di effettività delle entrate un bilancio di cassa, perché chiaramente faccio un esempio banale, ma pensiamo alle contravvenzioni per il codice della strada, le contravvenzioni stradali. Mediamente nel comune di Roma la percentuale degli incassi è poco superiore al 20%. Percentuali analoghe ce le hanno anche gli altri enti locali, chi più chi meno, ma l'ordine di grandezza più o meno è quello. Voi capite bene che, secondo un criterio di competenza, a fronte di 100 multe che io ho fatto, io devo iscrivere 100. E quindi, secondo un criterio di competenza, io impegno 100 per la spesa, ma di fatto nel momento in cui io impegno 100 della spesa, gli assessori al bilancio si guardano e sanno perfettamente che c'è automaticamente un buco di 80 euro. Con il bilancio di cassa io sono obbligato a iscrivere in bilancio quelli che sono i flussi effettivi di cassa che mi aspetto di avere, quindi scrivo 20 e quindi spendo per 20. E mi sento assolutamente in piena sintonia con l'assessore Sartore quando dice che il vero problema dei ritardi, dei pagamenti, non è tanto il patto di stabilità, non è tanto questo o quel criterio di gestione, ma soprattutto il fatto che di fatto si impegnano risorse che non si hanno sulla base tendenzialmente di previsioni ottimistiche di bilancio. Quindi chiaramente questa esigenza verso un ancoraggio dell'impegno di spesa, cioè dell'effetto autorizzatorio del bilancio, perché chiaramente per la pubblica amministrazione che ha una contabilità finanziaria, adesso ha anche una contabilità economico-patrimoniale, però la gestione del bilancio avviene sulla base di una contabilità finanziaria, il bilancio di previsione ha un effetto autorizzativo, quindi è la voce di bilancio che mi dice quello che io posso spendere, quindi quello che io iscrivo in bilancio non ha un valore formale, ha un valore sostanziale, perché mi dice il livello di spesa che potrò gestire. Soltanto qualche piccolo cenno agli aspetti della responsabilità. Abbiamo accennato prima le specifiche responsabilità del dirigente. Come Corte dei Conti, tendenzialmente nell'ambito dei ritardi dei pagamenti, le figure tipiche di responsabilità sono responsabilità per danno indiretto, cioè il danno conseguente o a una condanna dovuta al comportamento doloso, più spesso gravemente colposo, del dirigente che assume un impegno di spesa che non può rispettare. Quindi tendenzialmente l'importo della condanna, gli oneri processuali, gli oneri per interessi. E un ultimissimo aspetto a chiusura, c'è un altro aspetto importante generato dai ritardi nei pagamenti, cioè si genera un'ulteriore area a rischio corruzione. Cioè il rischio è che a fronte di un'amministrazione illiquida, quindi che non paga, e il pagamento dovrebbe essere un elemento automatico, cioè io ho diritto e devo essere pagato. Purtroppo a fronte di ingenti ritardi nei pagamenti anche la tempistica di pagamento assume un valore economico, assume un valore potenzialmente distorsivo, quindi l'amministrazione che non rispetta i tempi di pagamento crea una possibile ulteriore area a rischio.